È venuto grazie a te, l'ho preso. Ecco Marisa,
sì, quella che presenterà più, il relatore più titoli della serata. Per dire cose.
Ah, per presentarti. Allora.
Per quanto io
No, no, ma io lo conosco. Allora, l'incontro di questa sera vuole un po' chiudere il nostro percorso. È mia mamma che parla. Lo so, ma è come tuo marito l'altra sera. Terribile. Vuole un po' chiudere il nostro percorso e abbiamo voluto dare uno spunto nuovo, uno spunto diverso, che conclude un pochino tutto. Per cui ci siamo soffermati sull'articolo 2 della Costituzione, che parla di solidarietà politica, economica e sociale. Allora, questo impegno sociale del volontariato nella nostra società per educare cittadini attivi e responsabili, cosa che qui nel nostro paese si cerca di fare da diverso tempo. Allora abbiamo invitato Donaldo Rabino, che a parte che per me è come un secondo papà, però questo è un altro discorso, ha cambiato la mia vita. Dopo che me l'hanno inculcata i miei, lui ha cambiato la mia vita perché ha fatto sì che io prendessi certe strade. È un sacerdote salesiano che ha scelto di stare in mezzo ai giovani, e questo è forse quello che ha contribuito di più a far sì che l'operazione Mato Grosso, che è questo movimento che a Torino è stato un po' lui il fondatore insieme a Don Franco Del Piano, che qualcuno conoscerà, ha fatto sì che nascesse poi l'operazione Mato Grosso San Paolo di Torino, l'Oasi di Maen, adesso l'Oasi Laura Vicugna, e questo è un po' lo stile che Donaldo ha voluto dare a questo gruppo, è quello di fare qualcosa per gli altri, comunque e sempre. Per cui penso che ci stia proprio bene nel nostro discorso, nell'educare a essere cittadini responsabili e attivi, che fanno qualcosa per gli altri, chiunque questi altri sia e qualunque cosa si voglia fare, nel proprio paese, al di fuori del proprio paese, nella propria famiglia, nella propria società. Per cui ascoltiamo cosa da dirci.
Grazie. Non è tutto vero quel che ha detto Marisa, non... che quasi sempre in queste cose si dicono solo le cose, come quando uno muore, no? Era una buona brava persona, no? Non si dicono tutte le altre cose. Beh, intanto ho apprezzato molto il giro che ho fatto prima, perché mi sono rituffato un po' in alcune cose della mia infanzia, quindi è stato molto bello, quindi ringrazio. Poi ringrazio dell'invito, anche se chi mi ha preceduto, so che avete avuto dei nomi altisonanti, io sono un prete di strada che raccoglie ancora la carta e gli stracci oggi, quindi non sono probabilmente all'altezza di, ma cercherò di dividere le cose, soprattutto quelle un po' vissute, no? Poi tra l'altro io sono originario, i miei, di 4 passi da qui, Tigliole d'Asti, quindi direi che il sangue appartiene un po' a queste zone. No? Poi non potevo non fare un favore che per me è piacevole, un favore fatto ben volentieri, quello di venire qui su invito di Marisa, anche perché lei ha dato un po' il via a tutta una serie di movimentazioni di persone, quando per prima, sfidando i genitori, io ancora dinanzi quel giorno in cui sono venuto a recuperarla, no? Perché stavo praticando un corso di esercizi spirituali e avevo una sala a metà di questa, c'era la finestra davanti, e vedo venire su nel viale, mentre stavo parlando ai ragazzi, la mamma che veniva a prendersi, portarsi a casa Marisa, che però essendo astigiana doc, no? E poi tornata su e ha fatto 2 anni e più di volontariato, e ha aperto una strada che mi sembra molto importante, soprattutto legato al discorso che cercherò di fare un po' questa sera. Io so che chi organizza queste cose, specie in una sera come questa sera, dice: chissà chi viene a parlare, come resterà, perché si trova di fronte a 20 persone. Allora io vi dico, a parte io sono abbastanza abituato a girare, direi che in media una volta o due, un paio di volte alla settimana, uno almeno, sono in giro per conferenze e incontri, ma ho sempre in mente quando Giampaolo Armezzano, giornalista che credo tutti abbiate conosciuto, scrisse un libro e mandò 200 inviti personali, ne parlarono i giornali quotidiani, ne parlò il TG regionale, e tenne la presentazione di questo libro nella libreria che c'è in piazza, in via Po, quasi all'angolo con piazza Vittorio. Di qui al tavolo eravamo, compreso lui, 5 persone, in sala 5. Allora io sempre mi metto che per male che mi vadano, se Giampaolo Ormezzano ha avuto questo, va benissimo, per cui stia tranquillo che è organizzato, va benissimo così, anche perché quello che si butta, il seme, la parola, non sai mai dove va a finire. Alle volte casca in una persona e ce ne sono 5 e dà buon frutto, casca dove ce ne sono 1000 e gliene frega niente a nessuno. Quindi lo dico proprio perché, essendo anch'io uno che organizza tante volte iniziative in questo senso, qualche volta uno dice ma casca le braccia, no, non è così. Quindi siate contenti di avere fatto un'iniziativa, una proposta culturale e che state arrivando alla fine e va molto bene così. Beh, detto questo, voi mi avete dato un tema che è enorme, su cui parlare bisognerebbe avere 3, 5, 6, 7 sere. Allora io comincerei facendo un po' un'analisi di questa nostra società, perché ho un po' paura che qualche volta i nostri discorsi, soprattutto quando si parla di argomenti tipo il volontariato, dei giovani o dell'impegno nella società, si parte un po' sempre da metà in avanti, no? Allora vorrei prima fare un'analisi per arrivare a, così, a dire un po' come vedo io le cose, poi alla fine concludo sempre così: sentite, se vi è piaciuto bene, un'altra volta cercate un altro, amici come prima, io ritornerò volentieri qui perché è un bel posto, perché da quel poco che ho visto mi piace. Ecco, questa nostra società, questo nostro mondo, no? Io dico che soffre di crisi soprattutto nelle istituzioni, no? Noi abbiamo una crisi in quelle che sono le istituzioni tradizionali, per esempio penso alla famiglia, la famiglia che spesso è divisa, che è lacerata, problemi economici, problemi legati al lavoro, problemi legati agli orari. Parlavo poco fa con Gianni, dico, 10 anni che aspetto venga a casa mia, arrivi e lui è in America, no? E la vita è un po' questa, ho questa famiglia che ha un sacco di problemi, che tante volte è sostituita da altre agenzie educative, che sono la scuola, sono il gruppo sportivo, sono l'estate ragazzi, la colonia, cioè si delega facilmente ad altre realtà che comunque, per brave che siano, sono comunque sempre dei surrogati rispetto alla famiglia. E direi che con una situazione, soprattutto in città, io vedo questo, lo vedevo facendo scuola, ho fatto scuola a 44 anni, anche Marisa è stata mia allieva, un po' nella notte dei tempi ormai. E oggi in una classe, almeno a Torino, io poi predico molto ritiri, esercizi spirituali, quindi incrocio moltissime classi, soprattutto le medie superiori, e vedo che in genere da 3 a 5 ragazzi hanno famiglie separate e sono in scuole cattoliche, anzi c'è forse una spinta maggiore perché viene messo lì, perché almeno così si dice possono curarlo di più. Quindi la famiglia che ha questa situazione, no? La Chiesa che è in grossa crisi sotto l'aspetto di vocazione, sia come quantità sia come qualità. Qui avete un parroco congolese, se non sbaglio, no? Quindi la dice lunga, e ben venga, però voglio dire, fa riflettere questo. C'è una crisi molto forte negli oratori e direi che in questo c'è una grossa nostalgia degli oratori. Io ovunque vado, parlo, gente che ormai è atea, miscredente, che ce l'ha con tutto e di più, ma come tocchi l'argomento oratorio dice magari fissi ancora gli oratori, magari, no? E detto in città fa ancora più effetto, no? E direi che una chiesa che spesso ha, proprio per quanto dicevo prima, di conseguenza ha abbandonato un po' i giovani. Attenzione che non si dice niente di strano, perché già Don Bosco nel 1860-70, quegli anni lì, aveva una frase che è stata un po' caratteristica del suo processo educativo, del suo sistema educativo, no? Parlava di gioventù povera e abbandonata. Noi abbiamo coniato un sacco di parole in campo educativo, parliamo di disagio, parliamo di crisi, abbiamo delle parole diverse che vanno benissimo. Don Bosco noi ha usato un'espressione che va al cuore, gioventù povera e abbandonata, cioè che è una gioventù che arranca rispetto ai tempi, no? Voi pensate, e sono sempre nel campo della Chiesa, riferendomi alla frase di Don Bosco, no? Pensate al problema della pedofilia, di questi scandali economici, no? Direi, io dico peraltro da sempre, no? Per sempre tutto il mondo e i paesi, i tempi sono sempre quelli, forse oggi più accentuati, più visibili. Però guardate, io devo fare due considerazioni, no? In mezzo a questa situazione di una Chiesa così, è bastata una figura come Giovanni Paolo II che la gente si è scatenata gridando santo subito. O chi di voi, e proprio in questi giorni, ha potuto osservare l'ostensione della Sindone, sono 2.108.000 persone passate in 6 settimane. E siamo in un periodo di crisi dove muoversi, spendere non è così facile. Allora questo è vero che c'è una realtà di chiese in crisi, ma ecco, c'è un rovescio di medaglia che può far ben sperare. C'è una terza realtà che soffre una crisi, direi, estrema, da quando io ho dato la maturità nel 57, quegli anni lì, che è la scuola. È una riforma sempre annunciata, l'attuale è ancora più complicata, che non soddisfa. Direi c'è una presenza spesso fatta più di insegnanti di nozioni o di ripetitori di idee, prima che di educatori alla vita. Ho fatto scuola 44 anni, ancora 4 anni oltre la pensione. E purtroppo, e attenzione, questo lo dico non soltanto, lo dico la mia esperienza soprattutto legata alle scuole private, e purtroppo devo dire anche questo, che vede, attenzione, i giovani andare volentieri a scuola, che per me è una cosa inaudita, perché io ho tagliato da scuola. Io sono l'unico della famiglia, su 5, che non è andato a scuola dei preti. Tutti gli altri sono andati in collegio, dai preti, dalle suore, no? Poi io, Padre Eterno, lo Spirito Santo agisce come vuole, quindi. E perché questi trovano di tutto e di più? Perché a scuola non si fa quella fatica che facevamo noi, no? E direi che è quasi una vacanza continua. Se poi adesso vogliono cominciare a farci la scuola, a cominciare anche a ottobre, apriti o cielo, poi fermano quasi un mese a Natale, 3 settimane a Pasqua. È chiaro che poi abbiamo quello che abbiamo, ma fermiamoci lì. Ma mi sembra che la scuola, senza andare a toccare i vari problemi che sono venuti fuori di episodi anche così spiacevoli sotto l'aspetto morale, ma più ancora che morale direi di buona educazione, di rispetto, no? E credo che ancora in questi giorni abbiamo assistito, no, di insegnanti minacciati, menati perché avevano richiamato i loro figli. Cioè siamo. Ecco, allora c'è una realtà, la scuola, che fa molto pensare, perché attenzione, oggi i ragazzi vivono la maggior parte del loro tempo a scuola, proprio perché non c'è più l'oratorio, non c'è più la parrocchia, meno come era prima. E hanno molto più tempo, molto più spazio, molto più possibilità di evasione, molto più mezzi, molto più soldi, molta più libertà. E quindi la scuola forse è quello che aggrega di più. Io sto assistendo a un fenomeno proprio di volontariato, che se i nostri ragazzi in città, parlo sempre dell'esperienza mia legata alla città, non li becchiamo oggi, prima che entri in una scuola media superiore, dopo non li prendi più. Sono già. Se infilano un filone di non impegno già in prima superiore, infatti noi ci siamo inventati dopo 40 anni di lavoro nel volontariato con i giovani il pregruppo, li avevamo mai prima dei 16 anni, adesso in seconda media cerchiamo già di coltivarli e poi poco per volta farli crescere, se non li perdi. C'è un'altra realtà che direi istituzionale, che è lo Stato. Noi parliamo molto di Stato, abbiamo smarrito il concetto di patria come ideale, no? Per cui magari si moriva, no? È vero che c'è un leggero ritorno rispetto a qualche anno fa, quando cantavano l'inno nazionale, suonavano l'inno nazionale per le competizioni sportive e fischiavano, facevano gli ululati. Adesso è migliorato un pochettino, no, qualcosa, ma io credo che questo Stato abbia fatto, e sono, cioè la penso così, ma con esperienze vissute sulle spalle, che abbia creato un danno incredibile alla gioventù e quindi al suo futuro come nazione nel momento in cui ha eliminato il servizio militare. Perché è vero che, come tutte le realtà, il servizio militare aveva i suoi difetti, ma era comunque una scuola di vita che dava un po' di disciplina, che metteva ordine, a qualcuno dava un mestiere. Ma la tragedia è che di conseguenza è stato eliminato il servizio civile gratuito, non quello di 25 ore a 433 euro giù di lì, e dove alle 5 smetti e vai a casa, dormi a casa, è una pacchia mai più vista. No, quello in cui ti fermi, dormi in caserma, alle 11 rientri, ti fai il letto, non c'è la mamma, ti pulisci le scarpe se no non esci, stai a delle regole. Perché la tragedia, e ve lo dico io, sto passando ancora oggi una vita in mezzo ai giovani, non è che i giovani non chiedano regole, i giovani cercano regole, ma noi non gliele diamo più. Questa è la tragedia. E noi avevamo un'arma enorme, che era il servizio militare, qui io dico, ok, non vuoi il mitra, prendi il piccone Badili, ci sono i ruscelli, i fiumi, i torrenti, le bialere, i prati, la montagna, che è un disastro. Fateli lavorare. Poi chi vorrà fare il servizio militare faccia quello. No, noi abbiamo dimenticato questo, no? Cioè, questo Stato mi sembra che qualche volta non proponga futuro ai nostri giovani, perché sono in ritardo sui posti di lavoro, di conseguenza nel farsi una famiglia e una casa, e ci chiediamo tutti, avranno una pensione? Allora io vedo che prima di parlare di altre cose dobbiamo avere chiaro il mondo come va oggi, la crisi di queste istituzioni classiche e tradizionali. Poi c'è una crisi che io chiamo di vario genere. C'è una crisi economica oggi, perché abbiamo creato una società del benessere, che io definirei meglio dello spreco, sia nel sociale che nel privato, e qui mi fermo perché siamo tutti vaccinati, basta riflettere un po' quanto succede. Una crisi di valori, direi, ad ampio raggio, no? Dal mondo del lavoro, perché quando noi chiamiamo, ripeto, forse qui la realtà di campagna, di piccoli paesi, ancora, parlavo proprio con un mio conoscente a Govone domenica, lì per un battesimo, e mi diceva, no, ma trovi ancora qui il muratore che sa fare, il tubista, cioè gente che lavora ancora con un minimo di onestà, di serietà, di capacità, ma in città è un disastro. Cioè, il lavoro fatto con il gusto di far contento il committente e tu di essere capace di dire ho fatto un bel lavoro, cioè ho reso contento una persona, ho fatto una cosa bella, questo stiamo perdendo, no? Quindi una crisi di valori, dico ad ampio raggio, nel mondo del lavoro, nel mondo economico della finanza, scandali e guadagni facili sono all'ordine del giorno. Il mondo politico e amministrativo, conta più il potere o più il servizio? Ognuno tragga le sue conclusioni. Una crisi di valori che io definisco più a corto raggio, che è la domanda di senso alla vita. E faccio solo due brevi considerazioni. Cioè, noi siamo una realtà dove ci manca nulla, no? Io lavoro da 43 anni per i poveri in Brasile, i poveri ci sono anche qui e facciamo anche qualcosa qui, in un lebrosario. Quindi mi fa un po' ridere quando diciamo che noi qui siamo in crisi, in difficoltà, no? Io dico, noi ci manca nulla, la vera crisi non l'abbiamo ancora cominciata. Speriamo che arrivi il meno possibile, ma non ancora cominciata, al di là di tutte le preoccupazioni che giustamente abbiamo tutti. Ma pur mancandoci niente, siamo insoddisfatti con un gran vuoto dentro. E direi che possediamo i mezzi più sofisticati per comunicare, per incontrarci, e siamo mai stati così invischiati nella solitudine. Ma dentro queste crisi che definisco di vario genere, mi preoccupa molto la crisi dei giovani. Perché? Perché i giovani sono la ragione della nostra esistenza, della nostra storia. Proviamo a togliere i figli, togliamo i giovani e ci chiediamo tutti per chi lavoriamo, per che cosa. Per quattro soldi ce li porta via o la crisi, o le tasse, o i ladri, o li impegniamo male, ma non paga. Io credo che se noi facciamo tanti sacrifici perché i giovani, i figli, sono un po' il futuro, ed è tutto lì il gioco. Allora, è qui sopra che noi dovremmo misurarci un pochettino, no? Questi giovani con un futuro incerto, provvisorio, che sono dentro una gran confusione, e che, come dicevo prima, Don Bosco chiamava gioventù povera abbandonata. Ecco, mi soffermerei proprio un po' a fare qualche riflessione qui sopra. Siamo di fronte a una gioventù povera, povera culturalmente, povera nel linguaggio, in un vuoto di contenuti, dal frasario qualche volta da scaricatore di porto, povera moralmente, no? Una coscienza alle volte attutita, dove si perdono i valori anche più semplici, i valori più umani, senza arrivare a quelli cristiani. È una povertà psicologica molto forte, perché sono personalità molto labili, molto fragili, molto instabili, no? Ecco, povera. Povera e abbandonata, perché talora mi sembra di vedere una società senza padri. C'è un abbandono fisico, ma tante volte si soffrono relazioni conflittuali. Mi diceva un ragazzo qualche tempo fa, diceva, ma è mai possibile che mio papà si lasci una volta giudicare, cioè nel senso di dire si lascia mettere in discussione? Non ha assolutamente sempre ragione lui. Ecco, lì dentro abbandonata perché tante volte il figlio è un oggetto come qualcosa di posseduto, no? Direi posato e ripreso come un qualcosa anziché un qualcuno. Gioventù povera abbandonata, era l'espressione di Don Bosco. Qui io aggiungo l'espressione pericolante, perché oggi sono troppi ragazzi a rischio. Direi spesso la loro risposta è l'irrazionale. Voi chiedetevi perché i famosi sassi dal cavalcavia. È il fascino dell'irrazionale. Perché buttarsi da un ponte appesi a un elastico? E potremmo citare un sacco di... Mi parlavano stasera, no? Mi citavano di un caso da queste parti, no? Di un qualcosa che si è rovesciato, che doveva portare quattro persone, portava quattro volte di più. Cioè, voglio dire, perché questo? E perché hanno questo fascino dell'irrazionale. Forse perché non hanno fatto guerre, non hanno faticato su altre cose, vanno a cercarsi le cose più strane. C'è una ragione. Devono dimostrare che sono qualcuno, sanno fare qualcosa. E si buttano in quelle cose lì. Pericolante perché spesso rassegnate alla mediocrità. Io vedo che c'è molta c'è mancanza di autostima in molti ragazzi, c'è sfiducia, anche perché tante volte noi li disapproviamo, non fare quello, non toccare là, mi raccomando, torna a casa per tempo, non fare lì, comportati bene. E alla fine tutto questo non so se sia sempre il metodo più giusto, migliore per... Non dico che queste cose non debbano essere dette e ripetute, ma non soltanto queste. Questo porta, come dicevo, alla mediocrità. Oppure portate alla simulazione, perché difficilmente vivono il reale, no? Vivono tutto il virtuale, la fiction, no? C'è la PlayStation, c'è l'email, c'è il web, c'è i messaggini, c'è... Oggi è uscito l'ultima di questi ritrovati, no? Mi pare che fosse in coda già da stanotte il primo, per poter dirsene il primo, c'è un Guinness di primati anche in quelle cose lì. Allora noi siamo di fronte a una gioventù che è pericolante per queste altre cose, ma con tanti bisogni. Ne cito alcuni, per esempio alla ricerca degli altri. Io seguo per tante ragioni il mondo dello sport, non soltanto perché mi piace, ma avendo avuto responsabilità e cariche, ma vi siete mai chiesti cosa vanno a fare in curva? Ma gli interessa mica niente la partita, interessa poco. Chi andava al vecchio stadio delle Alpi, ed era in curva, la porta della sua squadra era a 100 metri, ditemi cosa vedeva. Poi buttavano i fumogeni, sventolano bandiere di 4x6, urlano contro i carabinieri o contro i tifosi avversari, e qualcuno poi chiede, hanno già segnato, perché non vedo niente. Si è però la ricerca degli altri, non so se vi è mai capitato di essere in via Roma un sabato pomeriggio, esperienza fatta personalmente, proprio volutamente, da solo, voi vedete la gente che c'è da sgomitare perché non si passa, e la gente non sa perché sia lì, va a vedere le vetrine, fa quattro passi, piglia anche un caffè, certo, molti sono accompagnati, molti soli, ma ti chiedi perché sono lì, la ricerca degli altri. Il bisogno di stare con gli altri, di non essere solo. E così avviene nei concerti. Il concerto alle 8 di sera, sono già lì alle 6 del mattino. Perché? Poi fanno di tutto. È sparato a quanti megaton il concerto, no, che si sente da Torino a Milano. Sono schiacciati come le acciughe. E il bisogno di stare insieme. Ricerca degli altri, bisogno di affetto, di comprensione. E qui anche perché noi abbiamo dato alle volte più cose, anziché amore, anziché la nostra persona. Un bisogno di creatività, cioè la scoperta di valere, no? Non so se voi siete informati, a Torino ci sono 3.000, Torino città, 3.000 gruppi musicali. Bisogna dimostrare che sono capaci di creare, di essere bravi a fare qualcosa. Un bisogno di partecipazione. Cioè, di non essere soltanto protagonisti o usati. Voi direste, perché io so già che adesso dice, ma questo ci presenta una visione quasi infernale, cioè tutto negativo. No, è la fatica di uno che ormai è da 50 più anni che lavora in mezzo ai giovani, di cui 43, 44 ormai con l'operazione Mato Grosso, no? Non è tutto così, grazie a Dio. Anzi, io sono ancora di quello che tiro il carretto in mezzo ai giovani, quindi vuol dire che ho ancora un po' di ottimismo. Ma attenzione, che questo è un mondo dove, come si suol dire, fa più rumore un pino che cade che una foresta che cresce. E se noi vogliamo bene alla vita e vogliamo soprattutto educare, e guardo il senso del tema di questa sera, noi non possiamo non metterci di fronte alle istituzioni e soprattutto al mondo dei giovani. E lavorare in questa società senza scappare e senza nascondersi. Allora, se è vero che occorre, come dice il tema, far crescere cittadini responsabili e attivi, il problema tocca necessariamente i giovani. Li tocca dire in prima persona, perché sono il futuro e sono quelli che forse ancora possono essere così educati, trasformati, aiutati a crescere, perché poi andare a raddrizzare una pianta quando è storta è finito. Allora fermiamoci un po', cosa vuol dire questo occorre far crescere cittadini responsabili e attivi? Crescere, no? Mi suggerisce proprio un po' l'immagine del contadino. C'è bisogno di tempo? C'è bisogno di pazienza, c'è bisogno di occhio continuo, di controllo, bisogna che si difenda, che si innesti, che si poti. Quando dico si poti, io lo traduco con questa frase. Io credo ancora alla pedagogia della sana pedata. Quando ci vuole, ci vuole. Con buona pace per Guarinello, certamente. Cittadini, è qui necessario riscoprire il senso di appartenenza, e però proviamoci a chiedere, a domandarci, ma questi giovani a chi, a che cosa appartengono? Allora si tratta di ritrovare una identità, un qualcosa su cui ritrovarsi e per cui lottare. Un tempo era la patria, c'era da ricostruire un paese. Oggi però stiamo attenti che ci si identifica con estrema facilità nel denaro, nel sesso, nel successo, nella carriera, ma con un gran vuoto dentro. Quando io i primi anni predicavo, non so come venne fuori un'espressione così, no? Dicevo che parlando di giovani, dicevo, voi avete tante belle caratteristiche, ma siete la generazione delle 3M. E quindi mi guardavano un po' così, dove va a parare questo qui, no? Sì, perché voi mettete in conto che la vita sia avere un buon mestiere, una bella macchina e una bella moglie. Io dicevo che sia almeno una buona moglie, prima ancora che bella, no? Dico, tutto questo va tutto bene, ci deve stare, è importante, guai, non saremo neanche al mondo noi, se no. Però attenzione che se voi mettete in conto solo questo, scatta automaticamente una quarta M che fa un bel poker, diventa una vita di... E ogni tanto ne trovo qualcuno che mi dice, avevi ragione, sì, la tragedia è che questo, quando dicevo queste cose 30-35 anni fa, ho visto che stava facendo tutto questo, si è modificato ma si è aggravato, perché a quello che era il soldo, no? A quello che era il mestiere è subentrato il successo, a quello che era scusate, a quello che era il mestiere è subentrato il successo, a quel che era la macchina sono subentrati i soldi, a quello che era la moglie è subentrato il sesso. E però è scattata una quarta S, che per arrivare a questi risultati qui corre il sangue e si ammazza. Ecco, allora io credo che crescere cittadini è, dobbiamo aiutare a ritrovare un'identità, un senso di appartenenza, perché c'è un gran vuoto dentro questi ragazzi. E se non gli diamo valori, non gli diamo contenuti, non diamo modelli poi soprattutto, e questi sguazzeranno dalla M alla S con estrema facilità. D'altra parte basta leggere le cronache di tutti i giorni. Crescere cittadini responsabili. Cosa vuol dire responsabile? Responsabile è colui che deve rendere ragione. C'è una parabola molto interessante del Vangelo, quella dei talenti, Matteo 25,14, no? Quel padrone che distribuisce, poi chiede ragione, cioè sei responsabile. E chi è che è responsabile? È tipico di colui che è coinvolto, è valorizzato e gli si dà fiducia. Se no non c'è responsabilità. E questo diventa segno di stima e di considerazione da un lato, per chi se la sente ricevere, e espressione di capacità sviluppata soprattutto, e un traguardo raggiunto dall'altra. Crescere cittadini responsabili attivi, cioè capaci di proporre e realizzare. Attenzione, proporre e realizzare, per questo è un mondo che chiacchiera. Propone, poi chi fa? Poi un'armata Brancaleone, no? Armiamoci a partite. Di progettare ma poi di costruire, di vedere e intuire prima degli altri, no? Occorre avere occhio lungo. Ecco, ma è qui il punto, come attuare tutto questo? Voi avete indicato due strade in particolare, l'impegno nel sociale e il volontariato. L'impegno nel sociale, cosa vuol dire impegno? Vuol dire assumere un obbligo, è una promessa verso se stessi, perché prima di tutto le vere promesse vanno prima fatte a se stessi, no? Perché sì, per una certa coerenza di vita, per poter farle agli altri e quindi come senso di rispetto, di uguaglianza e quindi alla società, come comunità a cui si appartiene. Quindi l'impegno è un obbligo, una promessa che guarda queste tre direzioni. È un impegno sociale, cioè rivolto all'ambiente in cui si sviluppa la propria vita. E allora tocca il tema della giustizia, dell'ordine, della legalità, tocca le relazioni comunitarie, cioè la capacità di lavorare insieme. Ma si sviluppa nell'ambito politico, dei partiti, dell'amministrazione, di un sindacato. Oppure lo si può attuare anche in un senso più personale, con una scelta professionale di lavoro. Io penso che le vecchie assistenti sociali, no? Lo dice il termine, no? Pensate a chi lavora nelle circoscrizioni, nei comitati di quartiere, oppure con l'adesione a gruppi di servizio, protezione civile, vigili del fuoco, Croce Rossa, Pro Loco, militari in congedo. Ce n'è un sacco, basta guardarsi attorno. Ma lì ci sono dei pericoli. È vero tutto questo, l'impegno sociale, gli ambienti e gli ambiti dove si sviluppa, ma quali pericoli? I pericoli farne un luogo o un'occasione di potere. Questo è il primo pericolo. Oppure di lucrare con rimborsi, con viaggi, oppure creando rapporti equivoci che mascherano altri interessi. Io non so, sarà un caso, tutti questi scandali che stanno coinvolgendo un po' tutto e un po' tutti. Non c'è giorno che non succeda qualche cosa. L'ultimo pare sia la Finmeccanica, no? Ma senza andare alle grosse realtà, ecco, questo mi sta facendo molto pensare, questo dell'impegno sociale, ma anche poi del volontariato sotto questi aspetti, no? Perché in tutto questo gioco, purtroppo, l'uomo è sempre condizionato da quello che è la voglia di carriera. E quando entri in questa spirale, è difficile poi uscirne. Mi sembra più efficace, forse meno pericoloso, perché meno eclatante, il discorso sul volontariato. Che significa, così dice lo Zingarelli, prestare gratuitamente o quasi, aggiunge oggi un o quasi, la propria opera. Perché è pur vero che oggi chi fa un volontariato di spessore, diciamo io ho una famiglia, dei figli da mantenere, posso mica ogni settimana per il bene di tutti gli altri farmi 300-400 chilometri, poi di cosa campo. Quindi quel o quasi lo giustifico, no? E che cosa vuol dire volontariato? Io qui faccio un po' una scaletta, no, con passaggi che man mano che si sale sono più impegnativi. Innanzitutto vorrebbe dire mettersi a fare cose senza remunerazione. Ma attenzione, questo è un primo avvio, ma non basta, è il primo passo. Perché oggi ci sono, come accennavo poco fa, anche dei rimborsi che sono anche giusti, cioè se uno veramente si butta dentro, poi deve fare i conti con quello che è il suo stipendio, no? Allora è importante la qualità di quel che io faccio, anche se poi ricevo qualche giusto rimborso, ma è un primo passo, mettersi a fare senza remunerazione. Un secondo passaggio è che un vero volontariato è uno stile di vita, è un modo di essere che ti sei portato dentro, che ti fa pagare di tasca tua e che fai perché vuoi bene alle persone. Vedete, quando qualcuno fa un po' di cammino con i nostri contesti, no, che quindi già un pochino più adulto, per quando prendi 15 anni, 16 anni, è chiaro, sono dei percorsi graduali, ci vuole. Io dico sempre, quanto sei disposto a rimetterci di tempo, di denaro, di salute e di affetti? Perché lo sappiamo benissimo che in tante famiglie per fare del bene agli altri si litiga tra marito e moglie o si corre il rischio, poi in genere cose si acquietano, ma neanche sempre, perché se tu ti metti dentro questa barca ci rimetti tempo, salute, denaro e sugli affetti bisogna stare più attenti. Però il pericolo c'è, ma è questa disponibilità, è qui che io vedo se veramente uno ha sposato la linea del volontariato, quello pulito, genuino. E allora è un terzo passaggio questo, è una vocazione a stare con i giovani, e io parlo specialmente di vocazione, se è vero tutto il discorso fatto prima. Dove stare, il verbo latino, stato stare, vuol dire essere radicati. Quindi la vocazione a stare con i giovani è essere radicati con loro, che vuol dire condividere tempo, passioni, affiancarli, accompagnarli, potrei dire giocare con loro, correre con loro, cantare con loro. A 30 anni è facile, a 70 vi assicuro che è una fatica enorme. Allora è una vocazione a stare con i giovani, ma questo stare è cosa di cuore. Ecco il quarto passaggio, il quarto scalino. Perché mette questi giovani in cima a tutti i pensieri e ti obbliga sempre ad agire pagando anziché far pagare. Io vedo che purtroppo tante volte oggi i giovani noi li usiamo. Li usa tante volte la scuola, perché io ho forgiato, quando ancora c'era l'istituto magistrale, generazioni e generazioni di maestre, no? Ti ricordi, no tu? Però quanti insegnanti, colleghi ho visto imparare, tra virgolette, a far scuola sulla pelle degli insegnanti, perché non avevano metodo, perché non c'era preparazione, perché allora davano gli esami comunitari all'università, di gruppo. E lì che chiaro usi poi i giovani. O nello sport, no? Perché tante volte si fa fare sport, la società li accoglie. C'è una cosa strana nel mondo dello sport, in tutti gli sport, che è di una stranezza incredibile. Nel mondo del calcio poi è paradossale. Non c'è sport che non faccia pagare i bambini attraverso le varie scuole di sport. Poi succede che, e si fanno tornei a go-go, perché poi arrivano i nonni, i bisnonni, le nonne, e quindi pagano, quindi si incassa, va bene. Poi i bambini, chi è che non va a vederli? Se disposti a fare qualsiasi cosa, poi di pagare, vederli giocare. Sì, però quei quattro soldi vengono dati per mantenere la prima squadra, che magari fa seconda categoria, per pagare quei quattro scalzacani che non sono capaci a giocare. Non sarebbe più giusto invertire le posizioni e dire: voi grandi pagate per giocare perché avete i soldi, anziché sprecarli da altre parti e farvi delle canne o cose simili, pagate. E i bambini giocano gratis. Ma guardatevi attorno se esiste una società che la pensa così. Io ho fatto delle battaglie per anni nella Federcalcio qui dentro, finché mi hanno cacciato fuori. Perché davo troppo fastidio portando certe idee. E usano i giovani. E beh, poi se volete ancora, facciamo ancora un esempio, pigliate l'economia, no? O certi aspetti, se volete, commerciali, no? Perché i giovani sono il mercato più sicuro e più redditizio. Voi sapete che lo sport oggi in Italia è la quarta industria? La quarta industria. Ci sta davanti il turismo, quella meccanica o cose simili, quarta industria, è mai in crisi. Perché il mondo dei giovani sono ma voi pensate, dalla Nutella, con buona pace per Ferrero, ci mancherebbe, non dite che poi ho parlato male di lui, mi raccomando. Sì, sì, vabbè, però mi scuso già, ma per fare, no? Ai giochi, all'abbigliamento. E poi il massimo è che scriviamo, no? Il fumo uccide, ma sono quelli che fumano di più, sono i quattordicenni, i quindicenni, più ancora le ragazze dei ragazzi. Ma scriviamo sopra con una sfacciata di il fumo uccide, ma va bene, ci siamo lavati la coscienza perché abbiamo scritto quello, e va bene così. E perché incassi, se l'argent che fa la guerra. Allora, purtroppo, ecco, si sta con cuore quando si vedono queste situazioni qui. E allora vado un altro scalino. Il volontariato esige che si passi dall'essere animatori ad un ruolo profondo di educatore, dove l'uomo, la persona, è sempre al primo posto. E come faccio a passare da animatore ad educatore, da insegnante ad educatore? Ci vuole tempo, perché c'è chi semina e c'è chi raccoglie, dice la Sacra Scrittura. Ma ci vuole molto cuore, perché è il cuore che determina se ciò che noi stiamo facendo è genuino, è onesto, è per il loro bene. E poi ci vuole molta preparazione, perché in un mondo che è in continua evoluzione, dove si viaggia a velocità vertiginose, è chiaro che è fondamentale aggiornarsi. E allora qui inserisco un ultimo scalino, no, il penultimo. Diventa allora necessario recuperare il concetto di restituzione. Io credo che se noi ci mettiamo per la strada dell'impegno nel sociale, soprattutto poi del volontariato, le cose possono coesistere molto bene insieme, poi è questione di persona, di cuore, di cosa uno ci mette di suo, no? Il primo più pericolo di essere coinvolti e poi di cascare in certe trappole. Il volontariato forse ha ancora margini, direi, più ampi per fare le cose bene. Ha comunque bisogno di chiarire tre concetti, tre parole. Servizio, gratuità e continuità. Se il volontariato non è un servizio, cioè se non sono disposto a tutto, senza secondi fini, non è volontariato. Don Milano è una frase molto bella, dice: fa strada ai poveri senza farti strada. Con la caratteristica seconda della gratuità, se noi non recuperiamo velocemente il senso del dono, e noi non coniugheremo neanche il verbo voler bene. Don Bosco, che io penso che se avevano inserito anni fa, nell'ultimo anno di magistrale, il sistema preventivo di Don Bosco come uno degli educatori che veniva portato all'esame, è perché c'era una ragione. Don Bosco aveva una frase molto bella in questo senso, diceva: non basta che voi vogliate bene ai giovani, bisogna che loro si accorgano che voi gli volete bene, e che cambia tutto. E qui sta il senso della gratuità, il senso del dono. Se no, a gioco più o meno lungo, faremo il nostro gioco, non faremo il loro bene. Sarà un ottimo scalino per la nostra carriera, per il nostro successo. E poi l'altro aspetto di servizio, gratuità, la continuità. Perché la continuità è il dono del tempo, che è la vita. E le cose, ci insegnavano i nostri vecchi, valgono perché durano. Beh, questa strada, dell'ultimo scalino, diventa vera se si impara a leggere negli occhi dei giovani, perché i giovani sono, essendo più genuini, più puliti di noi adulti, vedono subito se tu lavori per te o per loro. Allora, se siamo capaci di leggere nei loro occhi questo: di te mi fido e a te quindi mi affido. Poi aggiungerei, perché si dice cristiano o tale, o che è in ricerca, che questo percorso è comunque un percorso di fede vera, di fede viva, non di fede fatta di riti o di dogmi. Non è quella la fede di cui si parla nel Vangelo. Deve essere Vangelo vissuto. Può sembrare impossibile questo. Direi che è difficile, però, sempre visto che ho citato il Vangelo, non dimentichiamo mai che Gesù Cristo ha sfamato 5.000 persone e dice, senza contare le donne e i bambini, che forse era almeno il doppio, con 5 pane e 2 pesci. Ha cominciato. Ha buttato un seme. E allora concludo, perché non bisogna mai abusare della pazienza degli altri, che sono due soltanto le conclusioni, la seconda poi la sviluppo un pochettino. I giovani sono la cassaforte della società, sono il più alto patrimonio dell'umanità, i giovani, e non possono mai diventare per nessuna ragione moneta di scambio per vantaggi privati, sociali o di qualsiasi altra cosa. La seconda conclusione è questa: percorrere queste strade esige alcune cose che adesso proprio vi leggo alla lettera. Bisogna portare sempre dentro di sé un ottimismo capace di contagiare. Voi avete già provato a chiedere a qualcuno che incontrate per strada: oh, come stai? Come va? Ciao, come vanno le cose? Un male qui, poi finita. Io qui ho detto un ottimismo capace di contagiare, ma verrà uno che dica: ok, va bene. Poi magari dentro di te puoi avere di tutto di più che ti fa scoppiare. Ma se tutte le volte che noi incontriamo uno potessimo dire: va bene, sono contento, tu come stai? Non ti preoccupare, dai, che cioè, portare un po' di positività. La seconda cosa che indicherei è questa: capire che alle volte le scelte meno appariscenti, e qui voi essendo in un contesto piccolo, perché è chiaro, la città ti dà più immagine, poi magari non è vero, ma qui la realtà è più piccola, più ristretta, quindi può sembrare più nascosta, ma capire che le scelte meno appariscenti sono quelle che mandano avanti la storia e rinnovano l'uomo. Mi permettete ancora un esempio su Don Bosco? Tanto qui siamo dalle sue parti, quindi. Nella vita di Don Bosco, in certo modo lui, dopo che ha fatto il sogno degli 8 anni, vorrebbe farsi prete, però ha un fratello che lo mena, perché dice: cosa studi? Io sono diventato grande e grosso anche senza studiare. Lui risponde: anche il bue che c'è nella stalla è diventato grande e grosso senza studiare. E lui lo legna, per cui la madre, che era già vedova, era rimasta vedova, quindi lo manda a studiare, cioè a lavorare a Garzone, e lui continua ad avere questo sogno finché a un certo punto, sull'età di 10-12 anni, incontra un parroco che era stato parroco a Rivalta Torinese e che era di Castelnuovo e che era a passare gli ultimi anni lì nella sua, così, nella sua vecchiaia, e si offre di dargli lezioni gratuitamente di latino, di italiano, queste cose, per cui Giovannino Bosco può percorrere quella strada. Poi lì ci sono, la cosa diventa talmente bella che questo vorrebbe lasciare tutto, la biblioteca, quei 4 soldi, arrivano la famiglia, lo mette da parte e finisce lì. Però Giovannino Bosco con quell'incontro e con quella lezione può andare in seminario. Voi dite: cosa c'entra? No, c'entra. Perché se non ci fosse stato Don Calosso, noi oggi non saremmo qui, perché non sarebbe esistito Don Bosco. Ma non soltanto non saremmo noi qui, che è relativo, ma non sarebbe esistito Don Bosco. Se voi girate il mondo, in qualsiasi parte vi troviate e vi perdete, dite Don Bosco House, Don Bosco School, Don Bosco Church, e trovate che c'è una casa salesiana. Persone come la Gramigna sono da tutte le parti. Ecco, allora, quelle che possono sembrare le scelte meno appariscenti, alle volte sono quelle che mandano avanti la storia. La terza cosa è avere il coraggio di denunciare le piccole e grandi ingiustizie del mondo, prima che con la parola, con la propria condotta di vita. Sapete di che cosa è carente? Qui non è Vangelo, però non credo neanche siano eresie. Sapete cos'è carente oggi questa nostra società, questa nostra chiesa, questo nostro mondo? Che poi le cose si mettono insieme abbastanza facilmente. Secondo me di 3 categorie di persone. Non abbiamo più testimoni. La parola testimone è l'equivalente della parola martire, che è la traduzione letterale di martus, martyros dal greco, che vuol dire testimone. Noi non abbiamo più testimoni, cioè gente che vuole pagare sulla propria pelle, magari anche con la vita. Ne abbiamo ancora, l'anno scorso sono stati oltre 200 i missionari tra preti, suore e laici, soprattutto laici, ammazzati nelle varie parti del mondo. Ma è la testimonianza nel quotidiano che è difficile. Qui, a Cisterna, a San Matteo, qui, testimoni. Mancano profeti, cioè gente capace di dire qualcosa di nuovo, che porti una novità di vita, che riporti entusiasmo, che dica vale la spesa fare questo. E poi mancano missionari, cioè non tanto quelli che vanno in missione, ma gente che si spende per gli altri. Queste tre categorie. Noi siamo carenti di questo perché abbiamo messo davanti quelle tre S. E vado a far capire ai giovani, se non trovano modello sugli adulti. E ancora sentirsi parte di una grande speranza. Giovanni Paolo II ci ricordava: non abbiate paura, tenete aperto il cuore alla speranza. Avete mai pensato quante volte noi diciamo durante la giornata, ma poi stasera avete pensato che ho ordinato, ma speriamo che non piova. Poi ho detto, ma speriamo venga tanta gente, ma poi speriamo che arrivi in orario il relatore. Soprattutto avete detto, speriamo che non ci faccia dormire, ma speriamo che faccia bello, speriamo che l'interrogazione vada bene, speriamo che domani non ci sia scuola, vero Sara? Meno male che domani non c'è scuola. Diciamo 50.000 volte al giorno la parola speranza. Noi dobbiamo sentirci parte di questa grande speranza, ma che non sia solo sulla bocca, ma che sia vissuta. Questo non è un discorso finito, è appena cominciato, e allora io lo concludo con una frase che mi pare che disse John Kennedy quando fu insediato presidente. Mi scuso, vado un po' indietro nel tempo, ma io sono vecchio, quindi. Che disse: non chiedetevi che cosa può fare il vostro paese per voi, chiedetevi che cosa voi potete fare per il vostro paese. Se non vi addormentate, grazie della vostra attenzione, e se vi ho tediati la prossima volta vi cercate un altro. Non vi annoiati, mi fa piacere.
Ci sono domande, integrazioni o riflessioni che volete fare?
Si può.